No problem.
Blitzen, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Personaggio di generosità, di tenerezza, di emozione, carino, è un personaggio veramente carino, di bontà, anche di umanità e di cortesia, di gentillesse.
Buonasera, benvenuti a un'altra giornata di Hollywood Party. Siamo sempre Alberto Crespi e Maurizio Ponzi. Buonasera,
buonasera
Maurizio.
Buonasera Alberto.
E sulla sigla avete sentito una voce che ci era molto cara e che oggi ci ha lasciato, quella di Magali Noel.
Sì.
Sono giorni di lutti terrificanti, Maurizio. Ieri ne abbiamo dovuti segnalare due, Laura Antonelli e Remo Remotti, anche oggi.
In realtà un grande musicista.
In realtà sarebbero tre, perché è morto anche un attore americano, Dick Van Patten, del telefilm La famiglia Bradford. Ammetto di non ricordarmelo.
Neanch'io. Però Magali Noel me la ricordavo bene, quindi ne parleremo.
Sì, mentre mi ricordavo benissimo Magali Noel, di cui avete sentito un accenno di voce sulla sigla, e devo dire, anche consultando la sua filmografia, è impossibile non ricordarsi di James Horner.
Almeno 5-6 film importantissimi.
James Horner, tra l'altro, è morto in un modo assolutamente insolito, è morto cadendo con il suo aereo privato. Stava pilotando il suo monomotore nella zona della foresta nazionale di Los Padres in California, e non sappiamo bene per quali cause l'aereo è caduto, e James Horner aveva solo 61 anni in tutto ciò ed era uno dei grandi musicisti di Hollywood. I primi film sono alla fine degli anni 70. Una delle primissime colonne sonore è I Magnifici Sette nello spazio, che era un remake fantascientifico dei Magnifici Sette, appunto. Ma poi ha fatto cose ben più famose come Titanic, Avatar e poi così Aliens Scontro Finale, sempre di Cameron, molti film di Ron Howard, diversi film di Spielberg.
Ron Howard, tanto per...
Sì, Il rapporto Pelican di Alan Pakula, Vento di passioni di Edward Zwick, Apollo 13 di Ron Howard, Braveheart di Mel Gibson, insomma un signore che aveva veramente segnato.
Dove trovasse il tempo ad andare in aereo, poi non
sì. Beautiful Mind, ripeto, un signore che aveva veramente segnato l'immaginario musicale degli ultimi 35 anni di cinema. Oggi ascolteremo sue musiche nella colonna sonora, scelte da Riccardo Amorese con grande gusto e anche con un pizzico di cinefilia. Non sentiremo la canzone di Titanic, perché credo che oggi la si sia ascoltata da quel
televisore accendi, cioè, quindi va bene, si può farne a meno.
Salutiamo subito i nostri ospiti per il film Noi siamo Francesco, che esce nei cinema giovedì. La regista Guendalina Zampagni, buonasera Guendalina.
Buonasera a tutti.
E l'attore protagonista Mauro Recanati, buonasera.
Buonasera.
Mauro. Benvenuti. Tra poco ne parliamo, dobbiamo dare solo i nostri contatti. Vuoi leggerlo tu questo foglio stasera, Maurizio? Tanto io
non so capire.
Io lo leggiamo
sbaglio, no,
lo apro, lo leggo io.
Aprite il vostro profilo Facebook, cercate le fanpage Hollywood Party Rai con logo e mettete mi piace. Due punti. Potrete così seguire i nostri aggiornamenti con le foto degli ospiti, i podcast, le puntate, i link per la diretta, il cinema, la radio e il quiz. Su Twitter trovate tutto sull'account Radio 3, tweet con l'hashtag cancelletto Hollywood Party.
Hai visto, Maurizio, l'hai letto benissimo. Tanto né io né te capiamo nulla.
Nulla, non capiamo quasi niente. Guendalina... So solo che forse vedono la mia fotografia. Questo
ti inquieta.
Anche Guendalina non ne capisce nulla.
Ecco, stavo chiedendo, Guendalina e Mauro sono su Facebook?
Io sì.
No, anch'io sono su Facebook, ma tutte queste altre paroline, hashtag, così, mia figlia dice, ma mamma, mi prende in giro, io dico sfondoni, ma è molto divertente, anche un modo per ridere con mia figlia.
Certo.
Invece forse per un giovane attore come Mauro è
ma
importante.
Io voglio ricordare che è la dose che fa il veleno.
È probabile. Quindi, credo sì, di capire cosa vuoi dire, credo che hai ragione.
L'arsenico lo beviamo spessissimo con l'acqua, non succede
insomma,
niente, hai ragione.
In Cina addirittura c'erano rimedi a base di veleno per curare delle malattie, quindi secondo me è l'uso che ne fai poi.
È cedere che rende pazzi.
Chiaramente.
Quindi cercateci nei social network, chi di voi è bravo in qualche modo ci troverà. Segnatevi, se non ce l'avete già memorizzato, il numero per gli SMS 335 56 34 296. Continuano ad arrivare messaggi di tristezza per la scomparsa di Laura Antonelli, ma anche Marco che scrive: Magali Noel, oltre che nei film di Fellini, la ricordo come Cleopatra nel film Totò e
ma
Cleopatra.
Non ci preoccupi Marco, che adesso lo diremo.
Benissimo, e per quanto riguarda il quiz di oggi verrà letto da Maurizio Ponzi. Io mi limito a ricordarvi il numero verde da chiamare, 800 050 333.
Allora, il primo indizio è: questo film sembra un remake, ma non lo è.
Ho saputo.
James Horner, un brano della colonna sonora dell'Uomo dei Sogni, il film con Kevin Costner, quello sul baseball, molto bello, scritta appunto da James Horner. E veniamo a Noi siamo Francesco. Il film è diretto da Guendalina Zampagni, che ci diceva poco fa ha una gloriosa e lunga carriera come aiuto regista e finalmente qualcosa si muove. Ma tu hai vissuto la carriera d'aiuto come un modo di arrivare a fare finalmente i tuoi film, oppure l'hai vissuta felicemente, serenamente?
No, l'ho vissuta felicemente, perché per me il mio sogno era fare cinema in qualsiasi modo, pur di essere sul set e imparare tutti i meccanismi. In realtà ho imparato tutto facendo prima l'assistente e poi l'aiuto regista. Poi sicuramente, insomma, andando avanti, comincia anche a nascerti del desiderio, insomma, dopo aver fatto tanti anni di aiuto. Sicuramente io ho sempre scritto, mi è sempre piaciuto cercare di, insomma, di realizzare anche le mie storie, e 5 anni fa, insomma, sono riuscita, in realtà quasi anche molto facilmente sono riuscita a fare il film, il mio primo, nel senso che era una storia scritta da Tommaso Avati. E alla fine questo progetto in realtà produttivamente parte più grazie a lui, e io quasi mi trovo magicamente finalmente a fare la regista. Poi dopo ho continuato a fare l'aiuto regista in questi 5 anni, ma ho un po' più sofferto. Diciamo che forse il giochetto di fare la regia a quel punto era...
Guarda, conosco molti aiuti registi che temono il debutto, perché poi dice: come faccio a tornare indietro?
E infatti non è stato facilissimo.
Perché devo vivere, l'ho sentita
sì,
molte
sì,
volte
sì,
questa
sì.
cosa.
E insomma, questo secondo film invece, che è tutto un progetto nato da me, sia come sceneggiatura e tutto, e poi co-sceneggiato anche con il regista Aurelio Grimaldi, con cui io da 15 anni faccio l'aiuto regista, quindi un regista che mi ha sopportato tantissimo e supportato, perché poi alla fine, non trovando nessuna produzione, lui ha detto: ok Guendalina, te lo produco io con la mia piccola produzione, anche te diventiamo co-produttori. E questa bella avventura per me meravigliosa, perché veramente ho fatto il film che volevo fare, e anche se con fatica, insomma, è andata in porto. Ora stiamo uscendo, quindi io sono felicissima. Sicuramente la distribuzione, stiamo uscendo con poche copie, però per me, insomma,
ricordiamo chi è la distribuzione.
La distribuzione è Microcinema, che l'abbiamo, diciamo, ha visto il film e per fortuna gli è piaciuto e ha accettato di distribuirlo, perché comunque la distribuzione in questo momento è uno dei tasselli più complessi del nostro
certo,
cinema,
anzi è il più grosso dei problemi.
Sì, sì, quindi uno pensa: ho fatto il film, ce l'ho fatta, non è vero, ricominci da capo,
è
ma
lì
poi
che comincia il difficile,
e poi è anche proprio un settore dove, con tutta questa nuove tecnologie, insomma, ormai i film dopo 2 secondi che sono in sala sono su internet, la gente lo scarica, quindi anche fare il distributore è molto
anche
complesso.
Bisogna pure cominciare a metterci in testa che il cinema
qualcosa.
Non è fatto più per la sala
soltanto. No, bisogna trovare,
bisogna organizzarci
nuove.
Perché sì, il cinema, il film può essere visto in 50.000 modi,
e infatti questo è nuovo. Sì.
Bisogna solo regolarizzarli,
certo,
ecco,
certo.
Non essere presi in trappola da...
Sì.
Ma tanto per avere qualche riferimento anche di tipo stilistico, tu hai fatto l'aiuto regista solo di Grimaldi, no?
No, diciamo, ho fatto l'aiuto anche di moltissimi esordienti. I registi più conosciuti sono Marco Simon Puccioni e Costanza Quatriglio, e poi anche tantissime opere prime che non sono uscite. Quindi anche come aiuto vivevo le sofferenze dei miei registi che facevano un film, semmai anche molto bello, ma andava a finire soltanto nei festival e poi non
usciva. Ma Nicola Aurelio hai fatto Nerolio o La discesa di Aglaia?
Quelli due no, non ci conoscevamo ancora. Diciamo che con Aurelio ci siamo conosciuti da forse uno dei suoi film che per lui non è uno dei più riusciti, è Il macellaio, ma sicuramente uno dei più famosi, con Alba Parietti, lì aveva una produzione grossissima. Ci eravamo conosciuti qualche mese prima in un festival dove io avevo un cortometraggio. Lui come regista faceva un workshop per i giovani, diciamo, parliamo di 17 anni fa, dei registi che avevano un cortometraggio, e da lì, dopo tre mesi, mi chiama per fare l'aiuto del suo film. Io ho detto, guarda Grimaldi, io non so fare niente, l'ho fatto il mio, non ti preoccupare, fai quello che ti dico. E in realtà io, oltre ora a aver prodotto il mio film, gli sono grata, perché insomma, imparare a fare l'aiuto regista l'ho imparato prima sui suoi set, e poi piano piano con le produzioni uno, insomma,
ti sei sentito diretto, quindi con autorità.
Io voglio ricordare una cosa che ha detto Sassanelli questa mattina, nel senso
Paolo
che
Sassanelli è uno degli altri interpreti,
Sassanelli, cioè,
che insomma Guendalina ti dà un'apparente libertà, ma poi in un modo o nell'altro
ti fa fare quello che vuole. Lei
nel film c'è anche Elena Sofia Ricci, c'è Luigi Di Berti, ci sono anche attori già noti. Mauro invece è un attore primissimo film, è un debuttante, ed è un debuttante in un ruolo francamente impervio, perché arriviamo al nocciolo.
Sì.
Francesco nel film è un ragazzo privo delle braccia.
Sì.
Mauro ha due braccia anche piuttosto ben sviluppate.
È da quando è entrato che gli guardiamo le
infatti
gli abbiamo stretto la mano con grande trasporto.
Madonna, che figura faremo se vado lì con la mano? Non posso.
È una scena del film, infatti, che la ragazza gli fa così, diciamo, molto lieta. E poi, allora, quando io ho scelto Mauro, sia la costumista che gli effetti visivi, tutti dicono, ma tu sei matta, non potevi trovare un attore con due spalle più grosse di Mauro? Perché l'altro co-protagonista, l'amico nel film, invece è mingherlino, magrissimo. Ma dovevi farlo?
Cioè, dovevi fare,
sì, ma in realtà sono giustissimi così per me come li ho scelti. Naturalmente lui, noi dicevamo, smetti di fare tutta la palestra, questi addominali, queste cose, non so che fa.
Però forse dovremmo dire agli ascoltatori che il film è la storia di un ragazzo che non ha il braccio, non capiscono neanche di...
Noi abbiamo avuto... lo devo dire, perché sono stati fondamentali per la nostra produzione, perché sono entrati come sponsor, quindi io ho avuto degli effetti visivi di altissimo livello fatti dalla Mocha Factory, tre mesi di effetti visivi dopo il montaggio, proprio per levare le braccia al
nelle
nostro
scene, naturalmente,
sono molto efficaci,
e a torso nudo
sono molto efficaci.
Sì, sì. No, infatti molte persone che
stamattina hanno
quando vedono lui dopo
era un disabile, poi sono arrivato in conferenza stampa e avevo le braccia.
Allora Mauro, raccontaci un po' anche, credo, la fatica di interpretare un ruolo del genere, perché fingere di non avere le braccia ti ha costretto, immagino, a posture difficili, e poi soprattutto a un lavoro. Tu nel film, come purtroppo accade alle persone che davvero hanno questo problema, tu nel film mangi con i piedi, prendi le forchette con le dita dei
lenti
piedi,
a contatto.
Ti metti le lenti a contatto con il piede. Allora, raccontaci un po' questo lavoro.
Sì, sì, ma sono cose vere che ci hanno detto e abbiamo visto fare da... Vai, scusami Mauro.
No, prima del film la mia paura rispetto a questo ruolo, rispetto a quello che poi sarebbe successo sul set, il fatto di avere le braccia legate, la mia paura era quella di sacrificare la spontaneità, no? Perché sei, come dire, obbligato all'interno di un inquadrato. Io non potevo muovermi, non potevo stare di profilo, stare dritto, dovevo essere quasi sempre in tre quarti. Non avevo grande libertà anche in quei tre quarti di muovermi, perché un micro movimento in post produzione poi sarebbe stato
spieghiamo che lui aveva o le mani legate dietro e quindi in quella inquadratura decidevamo di prenderlo, diciamo, frontalmente, o se no ce l'aveva legate davanti,
insomma aveva delle posizioni obbligate,
e quindi
obbligate,
lui naturalmente non è che poteva proprio...
È come quando devi cancellare le antenne televisive per un film d'epoca, che la macchina presa deve stare solo in un certo modo, perché se la metti in un altro la muovi. Poi la post-produzione ha dei problemi giganteschi.
Quindi in un primo momento mi sono sentito imbavagliato, con la voglia di gridare. insomma. E poi, insomma, andando avanti con le riprese, questa cosa è venuta meno, e quindi la forza di Francesco, nella sua leggerezza, nella sua spontaneità, è venuta fuori, per fortuna. Anche perché io, insieme a Gwendalina, su direzione di Gwendalina, abbiamo deciso di non raccontare la disabilità di questa persona, ma al contrario, raccontare che anche una persona che apparentemente non è abile è normale come tutti gli altri ragazzi.
Sentiamo una scena di Noi siamo Francesco.
Ehi, ciao Checco.
Ciao, ciao. Ciao.
Ma mi ha accompagnato un attimo al bagno e poi andiamo.
Vabbè, la stata la sai, no?
Sì, sì, grazie.
Oh, stai, mettimi la felpa perché è un po' freddo.
Ehi qua.
Aspetta, allora.
Oh.
Ehi.
Non ti arrabbiare, non ho aperto il libro.
Stai, come al solito.
No, Checco, hai fatto proprio una cosa, è proprio serio.
Sì, che cosa?
La casa vuota, Checco.
Dai, cammino, vamo.
Ciao, amore mio.
Ciao, ciao Francesco.
Ciao.
Oh, io sto proprio cotto marcio, Checco.
Dai.
Questa madre è proprio mondiale originale, oh. Stamattina mia madre è uscita e noi siamo stati tutto il tempo a scopare, Checco. Oh, c'è finalmente una che lo fa con la luce, al buio, al caldo, al freddo, in macchina, dappertutto, Checco. E che non si vergogna di niente. Quello che fa per certe cose che... Ma manco io lo so come. Ehi, e quelli che si lamentano.
Angio.
Quello che la vita è proprio bella, che ecco. Cioè, che io potevo studiare?
No, meglio che potevi studiare, certo.
E quello è così. Cioè, quando siamo insieme non possiamo fare altro. Mia madre è uscita di nuovo e noi...
Eh già.
Ehi, che ecco, non so se mi spiego, eh.
No, ti spieghi...
No, finalmente una con cui... Questa è una con cui si può fare tutto.
Questa era appunto una scena in cui Francesco interloquisce con il suo amico un po' donnaiolo, mettiamola così. Domanda per tutti e due, per la regista, ma anche per Mauro, in quanto giovane attore. Elena Sofia Ricci fa la madre. Una madre che forse si preoccupa persino un po' troppo del problema del figlio e soprattutto degli aspetti sentimentali e anche sessuali di questo problema del figlio. È anche un po' un film... su rapporto tra un figlio e una madre un po' troppo ingombrante, come la vedete?
Ma sicuramente è un rapporto, è un film sul rapporto anche tra genitori e figli, soprattutto tra una madre e un figlio maschio con disabilità. Però il ruolo di Elena, sì, è vero, è ingombrante, ma tutte queste sue, diciamo, azioni, delle volte anche un po' troppo invasive sulla vita del figlio, io in realtà non le condanno, perché per me il fatto che una madre in qualche maniera si pone il problema di dire mio figlio deve avere una vita sessuale piena e appagata, anche se poi in maniera goffa, in maniera sbagliata, con i tempi suoi e non quelli del figlio, non rispettando una sua sensibilità, però insomma, come dire, si pone un problema importante, e in ogni caso, anche se nel film lei farà dei grossi errori e lui poi litigheranno, insomma, su queste cose, io credo che anche se il figlio si arrabbia con la madre, le azioni o quello che la madre gli ha fatto vivere comunque sono state importanti. Lui semmai si ribella perché vuole naturalmente rendersi indipendente, ma comunque alla fine una madre un po' pasticciona, ma forse nemmeno troppo, ma sicuramente passionale, emotiva, meglio di uno che, diciamo,
Mauro,
non pone il problema.
Mauro, il punto di vista del figlio e di un attore che ha l'età giusta per fare il figlio.
Insomma, lì c'è la goliardia di Francesco, quella quando ti ribelli ai genitori, no? C'è là con la madre. Io credo che in colpi... io non ho il padre nel film. Ci ha lasciati, ci ha abbandonati, come poi è successo per vari focomelici nella vita vera. Quindi io incolpo mia madre di questo. Le faccio sentire il peso. Arriva a un certo punto che le dico, guarda, paghiamo gli altri per farci sentire normali. Insomma, è pesante, sono frasi...
Sì, quella è una scena molto forte, tra l'altro, sì.
Sì.
Che devo dire, noi abbiamo avuto una ragazza disabile che ci ha aiutato per tutte le riprese, sia in preparazione, sia durante il set.
In preparazione, un mese mi ha seguito.
E lei ha la stessa disabilità del nostro personaggio. E lei poi, scherzando, si chiama Eleonora Ambrosio, mi diceva, Gwendalina, sì, è vero, però magari avere i soldi e poter pagare, perché comunque... è anche i soldi ti possono anche far sentire libero di fare certe scelte. Certo, poi tutti vorremmo avere le vere scelte del cuore d'amore, non averle acquistate con il denaro, però certo lei scherzando dice beh, bello avere una che mi pulisce, una che mi porta, una che fa, come un po' nel film, denunciamo questa famiglia che è ricca.
Ce lo può permettere.
Per curiosità, insomma, sì. Arriva un messaggio di un ascoltatore che si chiama Federico, che scrive: lavorando con i disabili non vi dico quante storie sulla sessualità intrafamiliare ho sentito e visto. Tema molto importante e delicato. Bravi per averlo affrontato.
Sì, grazie, perché diciamo sicuramente noi raccontiamo una storia di una disabilità abbastanza importante, ma ci sono delle disabilità grossissime, specialmente anche quelle mentali, dove veramente la madre e i genitori delle volte cioè, si mettono nei panni di una persona che può aiutare o fa vivere al proprio figlio una sessualità, perché capiscono che il figlio ne ha bisogno e non ci sono altri mezzi. Quindi sicuramente è una cosa per cui un genitore che ha un figlio così non può non porsi, a un certo punto non trovarsela davanti da dire devo affrontarla e risolverla in qualche
maniera. Se vi interessa il tema, ma se soprattutto vi interessa vedere un film di sentimenti molto autentici, Noi Siamo Francesco esce giovedì.
Sì,
giovedì.
Vorrei soltanto dire una cosa, nel senso che dopo tutte queste cose che forse abbiamo detto, che sicuramente sono importanti e pesanti, io
il film è una commedia, non ci siamo dimenticati di dire questa cosa.
Nel senso come tutte le persone che abbiamo avuto la fortuna di incontrare facendo questo lavoro, persone che hanno una disabilità, sono persone meravigliose, piene di ironia, che si prendono in giro, che veramente hanno una marcia in più, e questo è il modo, io spero, che abbiamo con il quale abbiamo voluto raccontare questo film, cioè con ironia, con leggerezza e come dire, la vita è anche questo ed è bella anche così.
Sì, è un film molto colorato, molto solare, tra l'altro, quindi cioè una fotografia molto, molto limpida.
Ringraziamo il direttore Giulio Pietromarchi, bravissimo direttore di fotografia.
Lui è un nuovo attore, di dove sei tu?
Vengo da Bari, vivo a Roma da 5 anni, passo da Milano per studi formativi, ho fatto l'Accademia di Milano.
Mi interessava sapere se eri pugliese di nascita.
Pugliese di nascita, Bisceglie.
Bisceglie,
La Puglia ci ha dato tanto, luoghi e attori,
si vede nel
luoghi
film.
Bellissimi e attori bravissimi, veramente io la ringrazio
conosco
di
bene.
Cuore.
Grazie a Guendalina Zampagni, grazie a Mauro Racanati,
grazie a voi.
Vi salutiamo
grazie mille.
Con
grazie.
Un'altra scena di Noi Siamo Francesco.
Non è che ci sarà la rompere le palle? Tu ci starà a rompere le palle.
Io?
Sì, già ti sento a te, Vagnò.
Stefano, ma è Stefano, per piacere, e non scappare con la porta perché fa casino. Ma Stefano, perché dormi fino a tardi? Ma svegliati. Ma Stefano, il bagno, voglio non dimenticarti di pulirlo, Stefano, pulisci di qua i panni, i piatti, i letti. Voglio, già ti sento, pure a te ti devo sopportare.
Ehi, guarda che sei stronzo, scordi la punta di filosofia.
Tanto lo so che andrà a finire così.
Ma che cavolo dici?
Che cavolo dici? Dì, perché, che facevi in montagna, non ti ricordi in montagna,
Che facevo?
Non ti ricordi? No. Mannaggia la miseria, che ecco. Ma fai proprio schifo, non fa mai niente. E pulisci di qua, pulisci di là. Come accenderello lo so fatti. Voglio. Tu sei peggio, mia madre, sì. Ma no, veramente.
Guarda che sei proprio uno stronzo riconoscente.
Infatti. Sono finito. Aia, stronzo da me.
Ma questa l'abbiamo proibita, Stai.
Non me ne frega niente.
L'abbiamo proibita, Stai, non vale.
Non me ne frega un cazzo. È la prossima volta che devi andare in ballo. Ci verrà su. Hai capito, stronzo di me.
Stronzo di
Fischer. Fammi vedere.
Tonnellate di botte, me. Tonnellate.
Passiamo al secondo indizio per indovinare il film di oggi. Dopo avervi detto che, ricordato che questo film sembra un remake ma non lo è, aggiungiamo che si svolge quasi interamente di notte.
Il numero è sempre 800 050 333. Questo pezzo molto solenne, sinfonico, bello, sempre James Horner. Questa era la colonna sonora di Avatar di James Cameron, forse l'avrete riconosciuta. Salutiamo il nuovo ospite, Tommaso Pomilio. Buonasera Tommaso.
Buonasera.
Che tra poco ci parlerà del libro pubblicato da Art Digiland, L'avventura di uno spettatore, Italo Calvino e il cinema, a cura di Lorenzo Pellizzari. Un libro che torna, ma con aggiunte rispetto alla vecchia edizione. Prima però il breve ricordo, breve ma sentito, ricordo di Magali Noel, per il quale do la parola a Maurizio Ponzi.
Sì, ricordare Magali Noel, che era nata nel giugno del 32 a Smirne e poi aveva fatto tutta la sua carriera cinematografica fra la Francia e l'Italia, perché ha lavorato spesso nel cinema italiano. Commossa perché, insomma, ha una filmografia, lo saprete tutti, insomma, ricchissima di titoli, però ha 4-5 partecipazioni a dei film importanti, fondamentali, e chiaramente va ricordato Rififi di Jules Dassin, poi La dolce vita di Fellini, e soprattutto, dico soprattutto perché è un film che amo particolarmente, non più della dolce vita, insomma, amo particolarmente, che è La ragazza in vetrina di Luciano Emmer, dove lei era una delle due donne protagoniste con Marina Pladì. Poi Fellini la richiamò per Amar Cord, dopo delle storie con la Milo che tutti conoscono, e poi Fellini satirico, poi ha preso parte a Zeta, l'orgia del potere, insomma un'attrice che veramente, quando poi affrontava il cinema, diciamo, un po' meno qualificato, come lo si intende da certe parti, faceva Totò e Cleopatra di Fernando Cerchio, e quindi insomma era popolare a tanti livelli. Il ruolo della Dolce Vita era un ruolo breve ma molto intenso, perché era la donna che si prende cura di Annibale Ninchi, cioè del padre di Mastroianni, uno degli episodi più teneri del film. Ricorderete, no, quando lui porta in un nightclub suo padre che è venuto a trovarla a Roma, e questa ragazza gli si mette dietro, gli dà quasi l'illusione di potersi permettere un'avventura come la potevano intendere in provincia quando venivano a Via Veneto a Roma, e quella cosa rimase veramente molto, molto forte. Forse era proprio la cifra giusta per un'attrice come lei, perché era un'attrice formosa, generosa, poteva facilmente fare la prostituta, però aveva il classico cuor d'oro, e quindi quella dolcezza che serviva per quel personaggio, che ne poi c'è Gradisca, che tutti
quello è un personaggio indimenticabile.
Indimenticabile, chissà come l'avrebbe fatto la Milo, perché lo doveva fare la Milo. Lei però l'ha fatto in modo meraviglioso.
Non riesco a immaginare un'altra nei panni della Gradisca.
È talmente giusta che...
E devo dire che anche la combinazione, come sempre creata, così, che stava solo nella testa di Fellini, per cui prendere una milanese come Adriana Asti per doppiarla nel dialetto romagnolo, perfetto, in realtà.
Quello dei doppiaggi che faceva Fellini rimane un mistero fra i più fitti che esista.
Sì. Comunque, nonostante quello che abbiamo scoperto ieri, non era Elio Pandolfi a doppiarla in Amar Cord, era Adriana Asti.
Uno che scrittura per un film è Pupella Maggio, cioè una delle regine del teatro italiano, e la fa doppiare da Ave Ninchi, Namar Corda, resta un mistero fitto, cioè capire perché.
Infatti, solo nella sua testa funzionavano queste cose, ma poi la cosa fantastica è che funzionavano anche sullo schermo. Anni fa io ebbi l'onore di fare un cinema alla radio su Amar Corda, e di farlo insieme a Magali Noel, che stava in studio con me a raccontare il film. Per cui abbiamo pensato di farvi Cosa Gradita riprendendo un paio di minuti da quella registrazione. Magali Noel parlava molto bene italiano, con un delizioso accento infranciosato.
Infatti nel film di Emmer, nella ragazza in vetrina, parla con la sua
infatti
voce.
Poi magari si potrebbe legare dal cinema alla radio su Amar Cord, potremmo passare una breve clip della ragazza in vetrina di Luciano Emmer, dove invece anche lì sentirete la sua vera sua voce.
Volete che vi racconti la storia?
Tutto, noi vogliamo
tutta
che
la storia.
Tutto.
Io ero in Svizzera a dormire, perché mio marito è svizzero, abito la Svizzera o la Francia. Alle 2:30 suona il telefono e Federico Fellini stava lì, mi dice: Madalotta, vieni, prendo un aereo, vieni di corsa, perché facciamo domani mattina delle prove per una parte abbastanza importante che voglio assolutamente che tu reciti. E dice: vabbè, alle 2:30 trovare un aereo, vabbè, insomma, trovo l'aereo, arrivo, così sul teatro Cinecittà, vedo Danilo Donati che mi dice: non ti preoccupare, io non ho vestito niente, mi metto una coperta rosso attorno di me, che facevo mastodonta con una grossa, non so, un pezzo di tessuto per fare la cinta. Arrivo così davanti alla camera con un grosso ippopotamo rosso, e a quel momento dico: beh, Federico, che faccio? E Federico mi dice: fa delle scisci. Allora io silenzio e dico: ma come mai tu mi fai venire dell'aereo, sto qua pronta, non c'è delle battute, non fate gli scisci. Dico: beh, vabbè, allora datemi una collana che faccio delle scisci. E tutto da ridere, c'era pure Nino Rota che stava lì.
Delle scisci sono delle mossette?
Delle mossette, sì. Con la collana, con un sorriso un po' alla pin-up, non so, così. E dietro di me c'era una lavagna nera, e dopo un po' Federica non diceva una parola, con l'occhio che rideva sempre, perché lui c'è un humor straordinario, aveva un senso dell'humor, e lui vedeva che ero un po' imbarazzata, allora rideva fino a qua, l'occhio tirato. A un certo momento si è alzata, ha preso una matita bianca lì per la lavagna, ha scritto: è arrivata la gradisca.
Su, allora dai Federico, piantala, che adesso ce ne andiamo, lascia perdere. Ma non la
non mi ricaglia nessuno, io parlo con chi mi pare, e poi devo aiutare il mio amico a trovare una ragazza, va bene?
Da solo.
E io glielo devo trovare.
Dai Federico, piantala.
No, no, tu sei mio amico e io te la devo trovare, la ragazza.
Ha visto cosa vuol dire essere gentile con le donne?
Paghi adesso, paghi tu. Ti immagino che noi facciamo a metà per uno, come al solito ti sbagli. Hai tenuto come una spugna. No, lì non ci vado nemmeno morta.
Perché?
Ah, perché sono... Dai, dopo mi vengo.
Siamo arrivati al terzo indizio per il film da indovinare. Dopo aver detto che è un film che sembra un remake che non lo è, e aver ricordato che si svolge quasi interamente di notte, aggiungiamo che questo film nasce dal soggetto di un attore che in questi giorni, se fosse ancora fra noi, avrebbe 100 anni. Il numero è
800 050 333. Curioso che Magali Noel parlava di Federico e poi nella clip della ragazza in vetrina il personaggio si chiama Federico, ma credo sia un caso.
Credo che sia un caso. Beh, bello, molto bello che in un film italiano di quell'epoca ci fossero quattro attori protagonisti, sono quattro attori francesi. Sì. Lei parla, si doppia in italiano da sola, Lino Ventura e Bernard Fresson sono doppiati invece da doppiatori normali. Viene fuori una cosa che...
E Marina Vladi era mezza russa. Quindi era
Però era tutto molto credibile. Di... Lei molto. Risultava anche più brava proprio molto. Per questo, perché molto si doppiava credibile. Da sola.
Passiamo a parlare di Italo Calvino al cinema. Qui in studio con noi c'è Tommaso Pomilio, che saluto di nuovo. Al telefono c'è il curatore del libro, che è Lorenzo Pellizzari. Buonasera Lorenzo.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Allora, io penso che, Tommaso, forse sarai d'accordo, che darei a Lorenzo il compito di dire cos'era questo libro una volta e che cosa è ridiventato oggi, perché c'è sempre lui di mezzo.
Mi ha piaciuto il piacere veramente forte di vedere rinascere un libro dopo 25 anni, arricchito, ampliato, rinnovato nella parte iconografica, e una cosa che mi ha fatto molto piacere, mi ha riempito di soddisfazione. Il libro è cambiato, sono giunti due saggi nuovi di Pomilio appunto e di Roberto Silvestri, e una curiosa testimonianza di Letizia Lodi, due fratelli frequentate da Giovane Calvino. E il libro che inizia a raccontare dei rapporti tra Calvino e il cinema, cioè il cinema visitato da Calvino come spettatore, come critico, come cronista, come osservatore e come anticipatore di tante tendenze del cinema contemporaneo. E il cinema che visita Calvino purtroppo lo visita poco e male. Il cinema italiano sul grande schermo compare soltanto due film, due episodi anzi, Renzo Luciano dei Monicelli e L'avventura di un soldato di Manfredi, pur bellissimo. È un film di animazione di Pino Trac, Marco Cavaliere Esistente. Il resto è una...
E poi c'è il Marco Valdo televisivo che stavi per citare. Sì.
E poi cose più importanti, più calviniane, sono i cortometraggi di Carlo Di Carlo, Inseguimento, 21 lettore, 21 fotografo, che cerco di rendere al meglio il mestiere, lo stile, il modo di scrivere, di immaginare di Calvino.
L'avventura di uno spettatore, appunto, ripercorre tutto questo con dei contributi, anche con, non so, c'è una vecchia intervista di Lietta Tornabuoni, per esempio, in cui Calvino parla di cinema in quanto giurato a Venezia, che è ancora
fondamentale,
piuttosto
fondamentale,
illuminante, devo dire. Tommaso Pomilio, scrivendo il saggio per questo libro, ti sei fatta un'idea di perché il cinema italiano e Calvino si siano parlati così poco? Forse non è che molto banalmente, anticipo forse una parte della tua risposta, ma non è che molto banalmente Calvino preferiva il cinema americano poi di fatto come spettatore?
Sì, da un lato sì, dall'altro lato lui nutriva una certa diffidenza nel cinema come strumento, come macchina narrativa in sé. C'è una, anche se è un rapporto molto controverso, c'è una sorta di negazione che però ha anche, diciamo, una forma di approssimazione, una denegazione, possiamo dire in termini freudiani, insomma, in vecchi termini freudiani da parte di Calvino nei confronti proprio dell'apparato cinematografico. Ed è molto rivelatorio da questo punto di vista, da un lato, le sue risposte a una quell'importante, fondativa, diciamo, indagine dei Cahiers du Cinéma del 66 sul cinema e la narrativa, diciamo, sperimentale degli anni 60, un'indagine a cui ha partecipato fra gli italiani anche Edoardo Sanguinetti, ma moltissimi autori internazionali di grande importanza, in cui lui sostanzialmente, Calvino, parla proprio del cinema in modo proprio escludendolo proprio da una sorta di interazione proprio con il racconto, con, diciamo, le strategie narrative proprio letterarie. Dall'altro lato però possiamo vedere come, ad esempio, in uno dei suoi scritti estremi, proprio l'ultimissimo anno della sua vita, ossia il Capitale, saggio sulla visibilità, insomma, in cui è una sorta di cartina attorno al sole, una sorta di così di, che illumina retroattivamente tutta l'attività scrittoria di Calvino. In effetti lui si pone proprio in una prospettiva che è quasi esesteniana, quasi in favore di, diciamo, fra le righe, quasi in favore di una sorta di montaggio così intellettuale, ecco, diciamo, in qualche modo lui si interroga proprio sulla capacità che l'immagine, che la letteratura ha di ricevere l'immagine e di farne, appunto, e di farne scrittura, di farne racconto. Per cui, insomma, diciamo che è molto importante capire questo nesso, nel senso che Calvino non era interessato, evidentemente, anche malgrado proprio tutta la serie di frammenti straordinari, spesso gustosissimi, reportage, spesso dal set, ad esempio quello di Risomaro, tanto per dire, o magari appunto alle sue stesse interventi anche antecedenti alla Mostra del Cinema di Venezia, dove addirittura nel 55 si poneva nei panni di una sorta di nuovo, si chiamava Noia a Venezia, di un nuovo, appunto, personaggio magnano, no? Insomma, ecco, diciamo, malgrado ciò, però quello che a lui interessava era proprio come il cinema potesse agire proprio subliminalmente, proprio nella chiave e nevralgiche proprio della scrittura e della narrazione.
Ma quell'anno in cui lui...
Nausea come?
Ho proprio paura, sai.
Porco ladro.
Ma non è sicuro, dai.
C'hai paura davvero?
Sì.
L'hai detto a tua mamma?
Sei matto. Loro credono che io, che noi, insomma, ci siamo sposati oggi. Cosa vuoi che immaginano?
Ma se è vero, che cosa facciamo?
Per carità, non voglio pensarci, almeno stasera.
Ah, brava, apri un po'. Stavo proprio per dirtelo. Un po' d'aria fresca, ma perché state sempre chiusi qui dentro? Che bell'aria. Oh, ma che cos'è quella roba lì?
Non l'avevi ancora mai vista, Cesare?
Io no.
Già, dalle altre stanze non si vede. Ma vedrai che ci farai l'abitudine. E poi abbiamo fatto un affare. Ci danno il 10% di sconto su tutti i prodotti.
E a che ora è che si spegne?
Mai, va su e giù fino a giorno.
Questo era una clip di Renzo e Luciana, appunto, l'abbiamo citato, l'episodio di Boccaccio 70 diretto da Mario Monicelli.
No, io dicevo, l'occasione in cui Vittorini, in cui Calvino
su Lapsus Cinema Nuovo, interessante.
Interessante molto, in cui Calvino per Cinema Nuovo scrisse quelle recensioni da Venezia del 55, era l'anno in cui c'era Le amiche di Antonioni?
Beh, oddio, se mi sembra... Un attimo,
poi l'anno prima, insomma, questa la no, lo dicevo questa domanda.
Era del 55, insomma, sì, doveva essere il...
No, questo lo chiedevo perché mi è sempre incuriosito quando si tratta di uno scrittore che parla di cinema, se privilegino poi nei loro giudizi i film tratti da opere letterarie, forse quelli li interessano di più. Faccio, lui scrive sulla Romana di Zampa, è giustamente severo perché sì, pur apprezzando molto Zampa, il film non era un film riuscito.
Sì. Beh, lui è molto severo comunque nei confronti appunto delle opere tratte, nel senso gli interessa il cinema proprio come fenomeno primario, possiamo dire, non gli interessa, diciamo, proprio il suo disinteresse anche nei confronti della trasposizione delle proprie opere lo porta a trascurare totalmente, mm-hmm, diciamo, questo aspetto. Appunto, Renzo e Luciano è l'unico episodio in cui, pur marginalmente, cioè, no, una sua interazione col regista, con Arpino, che è con il cosceneggiatore, appare di Monicelli di quel film. Però tutti gli altri film in cui vi è anche una tematica fortemente, ancora fortemente legata all'immagine, ad esempio L'avventura di un fotografo, appunto, di Carlo, no, di Maselli, Francesco Maselli, lui appunto si estranea totalmente.
Forse lui amava molto le fiabe, lo sappiamo, sì, benissimo. Forse, sì, per lui il cinema era un universo parallelo come le fiabe, no? È,
sì,
una sciocchezza.
Infatti, lui in effetti, ecco, diciamo questa frase, questa sua, potrei riportare una citazione che in effetti è molto rivelatoria, appunto. Che cos'è stato allora il cinema per me? Direi La distanza, questo è il famosissimo capitale, citatissimo, autobiografia di uno spettatore. La distanza rispondeva a un bisogno di distanza, di dilatazione dei confini del reale, di vedere aprirsi intorno delle dimensioni incommensurabili, astratte come entità geometriche. E non a caso poi il cinema che lui predileggeva era proprio il cinema fantastico.
Amava Tarzan.
Amava Tarzan.
All'inizio disse, no, mi, sì, piacerebbe scrivere un romanzo tutto, sì, nella lingua di Tarzan, esatto, cioè io Tarzan, tu Jane.
E lui amava via. I cartoni animati, no? Sì, ha scritto, certo, su Disney.
Amava Disney.
Comunque una cosa curiosa, è anche perché il libro poi lo suggerisce, che tra l'altro è un libro molto bello da guardare, ha delle fotografie meravigliose, è che amava molto il cinema americano degli anni 30, degli anni,
infatti,
40. Probabilmente fatto tutto di film tratti da romanzi.
Sì.
Che noi non sappiamo neanche che poi il soggetto derivava da un
è partita la sigla, purtroppo. Io vorrei salutare Lorenzo Pellizzari, che è ancora al telefono. Lorenzo, ci sei?
Ciao Alberto.
Un abbraccio, Lorenzo.
Un abbraccio, grazie.
E mi dicono di dire, fondamentale, il libro L'avventura di uno spettatore, Italo Calvino e il cinema, edito da Art Digiland, lo si trova online, venduto anche da Amazon, se non lo trovate in libreria.
Sì, un editore che
mi raccomando, cercatelo.
Un progetto editoriale molto interessante, molto, infatti, aperto, molto multimediale.
Bene, tra poco per Tre soldi, il diavolo di famiglia di Vittorio Martone. Quali sono le regole, il linguaggio e i riti che caratterizzano la vita di un club di motociclisti in Italia? Boh, lo scoprirete ascoltando appunto Tre soldi, mentre la trasmissione di oggi è stata realizzata da Francesca Levi, Maddalena Nisci, Riccardo Morese, Alessandro Boschi, Maria Rita Franceschini, poi c'erano Guendalina Zampagni, Mauro Racanati, abbiamo sentito la voce di Magali Noel, Tommaso Pomiglio, grazie Tommaso, Lorenzo Pellizzari. Il quiz non è stato indovinato? Lo chiedo alla regia. Bene, era Colpo Gobbo all'italiana di Lucio Fulci, da un soggetto di Mario Carotenuto.
Era quello l'attore che volevamo, l'attore, cioè l'attore, lì che volevamo parare.
Mario o Memmo Carotenuto, aiuto.
Mario.
Maurizio Ponzi e Alberto Crespi rimangono con voi anche domani, anche giovedì, anche venerdì. Voi rimanete su Radio 3 e buona serata.
Domani, arrivederci, a presto.